La voce in questo caso. Volevo partire con questo video alle mie spalle, se qualcuno di voi si diverte a contare, a vedere che cosa sta succedendo. È semplicemente un video che fa vedere un pit stop nel 1950, lo stesso campionato di Formula 1, che sta continuando ad andare, vedete l'uomo che sta pulendo il lunotto, un pit stop nel 2009 e un pit stop nel 2013. La cosa più evidente è chiaro che il pit stop del 2013 ha una durata molto molto inferiore rispetto a quello del 1950 che sta andando ancora avanti mentre parlo. Ma se notate bene, un'altra differenza fondamentale è il numero di persone che si sta occupando dello stesso servizio. Con questo video noi semplicemente vogliamo lanciare un messaggio. Non è vero che il capitale umano e le tecnologie riducono il lavoro, per certi tipi di lavoro c'è anche bisogno di più persone, ma queste persone devono intanto saper lavorare in squadra, sono 22 quelle del pit stop del 2013 e soprattutto devono essere formate anche dal punto di vista tecnico per poter essere performanti. Ora, il problema delle imprese è questo: trovare persone in grado di performare in questo modo con precisione, efficienza e velocità. E io vi voglio riportare, visto che è fresco da ieri, se possiamo passare alle slide. Ieri siamo stati a Torino per celebrare gli stati, vedo anche Gianni Trovati che è stato il moderatore, gli stati generali dell'education. Gli stati generali evocano un po' un linguaggio da rivoluzione francese, da pre-rivoluzione francese, ma ovviamente è un modo di organizzarsi che già dal Medioevo serviva per mettere insieme le teste, i cervelli e raccontare, capire come affrontare delle questioni urgenti, delle questioni prioritarie. E ieri abbiamo cominciato questi stati generali dell'education in modo molto poco confindustriale, un po' alla Sgarbi, partendo da quest'opera d'arte. Per i conoscitori d'arte è chiaro che il riferimento è a Caravaggio. Per quelli un po' più curiosi e con la vista buona, se potete notare all'interno del San Girolamo di Caravaggio l'inserimento di una provocazione, di un tablet, non so se riuscite a vederlo. È l'opera di Oscar Turri, un ragazzo che ha riprodotto Caravaggio tale e quale, con gli stessi pigmenti, le stesse colle, le stesse pozioni, lo possiamo chiamare così, della sua epoca, però ha aggiunto un elemento in più che è l'elemento tecnologico. Ecco, questo quadro è stato il leitmotiv di una maratona lunghissima che ieri ha coinvolto tutta una serie di personalità, nessun imprenditore, ovviamente salvo chi poi ha introdotto, perché abbiamo cercato di chiedere agli altri paesi del mondo che cosa stanno facendo per formare proprio quelle persone che abbiamo visto serviranno alle nostre imprese. E San Girolamo è abbastanza eloquente perché guardate bene il quadro, ci sono tre elementi essenziali. Primo è la sua concentrazione, molto agitato, sta lì cercando di tradurre in un nuovo linguaggio, all'epoca era il latino, lui ha tradotto in latino la Bibbia dall'ebraico e dal greco per metterla tutta in un libro. E noi oggi abbiamo questo compito, tradurre con linguaggio tecnologico e digitale quella che è la conoscenza. E vedete com'è concentrato. Il secondo aspetto appunto è l'attenzione, il tablet c'è all'interno, con i nuovi strumenti che abbiamo noi dobbiamo fare questo. E poi passatemi la battuta perché qualcuno ieri l'ha trovato inquietante, c'è un teschio. Il teschio non vuole essere nulla di inquietante, è semplicemente un memento, non dico di che cosa, ma è semplicemente un'indicazione che il tempo è scaduto, sta per scadere. Non abbiamo molto tempo per andare avanti nel tradurre in nuovi linguaggi le cose che dobbiamo fare. E ieri la giornata è stata dedicata a questo, semplicemente abbiamo cercato di richiamare l'urgenza su un tema, e sono contento oggi di potermi confrontare con relatori molto molto autorevoli, su un tema che purtroppo non richiama grandi folle, che è quello della formazione del capitale umano. Su un tema che non richiama grandi folle e che non è sulle prime pagine dei giornali, non è virale sul web, salvo quando poi succede qualcosa, il bullismo, la scuola che crolla, eccetera, eccetera, o c'è qualcosa che non va. Quindi l'obiettivo della giornata di ieri è stato, spero che si sia avviato un processo, quello di rimettere al centro il tema dell'education, partendo da questi numeri su cui noi abbiamo messo il punto semplicemente sull'investimento che l'Italia fa sul capitale umano, 3,4% del PIL, non lo commento perché poi vediamo che fanno gli altri paesi, soltanto il 4% dei giovani tra i 15 e i 25 anni ha fatto un percorso di studio e lavoro, quindi ha potuto, diciamo, sviluppare delle competenze in una situazione di extra scuola. Il 3,2% dei giovani italiani ha zero, ripeto, zero competenze digitali, che è il doppio della media OCSE, e poi vedete quel 75%. Possiamo dire 3 su 4 è il numero degli insegnanti che devono essere riformati dal punto di vista delle competenze ICT. Cioè noi abbiamo i nativi digitali che nascono, prima lo ricordava il presidente di Ampal, da 0 a 3 anni, usano il digitale, hanno in mano un tablet e un telefonino, poi vanno a scuola e si mettono a scrivere sui libri, si mettono ad utilizzare i quaderni, la carta, non per la carta, ma soprattutto hanno degli insegnanti che molto spesso non sanno nemmeno di che cosa hanno bisogno loro. E quindi c'è un po' di schizofrenia, sto sul tablet fino a 5 anni, entro nella scuola primaria e cambio totalmente metodo educativo. L'1% Eiger VET, cos'è l'Eiger VET? La formazione terziaria professionalizzante. La formazione terziaria professionalizzante che è quella che forma un capitale umano di alto livello e lo inserisce molto velocemente in impresa, che poi è quello che risolve uno dei temi che sono usciti in questa mattina, in questo pomeriggio, che è quello del mismatch tra domanda e offerta. L'Italia ha il 99% di studenti terziari iscritti all'università e l'1% iscritti alla formazione terziaria professionalizzante, fondamentalmente l'ITS. L'ITS che diplomano ogni anno una cifra astronomica, 2.601 diplomati. E poi un altro dato inquietante che ieri abbiamo riportato, c'era anche il ministro Bussetti, soltanto l'1,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni ha una laurea STEM, quindi scienze tecniche, tecnologie, ingegneria e matematica, e su questo 1,4 solo lo 0,2 sono donne. I numeri che abbiamo chiesto, a cui ci vogliamo orientare nei prossimi 5 anni, sono questi. 4,4% del PIL, semplicemente abbiamo fatto una media. Ieri abbiamo avuto un ospite americano, un astronauta americana. Abbiamo avuto il direttore della Fondazione Italia-Cina, che ha una scuola permanente a Pechino. E abbiamo chiamato uno scrittore indiano, si chiama Aditya Iyer, che ha scritto il più grande bestseller in India, che riguarda la vita degli ingegneri, che racconta il loro mito degli ingegneri. Abbiamo mischiato tutti questi dati e abbiamo visto che rispetto ai paesi avanzati noi abbiamo quasi l'1% di spesa per l'istruzione sul PIL in meno. E quindi il risultato che vogliamo raggiungere è questo. Vogliamo almeno il 20% di studenti, di ragazzi under 25 che studiano e lavoro, che è un dato che sta molto indietro rispetto a quasi 40% della Germania. Vogliamo che i ragazzi arrivino all'1% di deficit digitale delle competenze, ripeto, il 3,2 passa 1, e che almeno il 40% e non il 75% di insegnanti possa essere riformato dal punto di vista delle competenze ICT. E poi questi dati che riguardano l'Eiger VET, come avete capito Confindustria è appassionata di formazione terziaria professionalizzante, che è la grande assente nel nostro sistema. Abbiamo bisogno di almeno 20.000 diplomati ITS per rispondere proprio a quel mismatch di cui si parlava prima. 20.000 semplicemente per permettere alle nostre imprese di rispondere alle commesse. Noi abbiamo degli imprenditori che perdono commesse perché non hanno i tecnici, non hanno le persone in grado di poter portare avanti il loro lavoro. Quindi è un dramma nazionale, che si risolve con la scuola. E quindi ieri abbiamo chiesto ad altri paesi, piuttosto che essere noi, diciamo, rappresentanti dell'impresa, a dare le ricette, abbiamo chiesto agli altri come fanno. E faccio una carrellata velocissima per far vedere. Questi sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel 1983, Reagan ha messo insieme i migliori cervelli del paese, ha detto: qual è l'emergenza secondo voi? E tutti hanno detto: la formazione. Iniziavano ad esserci le nuove tecnologie, la terza rivoluzione industriale all'epoca, e i migliori cervelli del paese non si sono occupati di altro che di formazione. E Nation at Risk, che adesso ha praticamente 25 anni, ha permesso agli Stati Uniti di riconvertire il proprio sistema educativo e sono ancora la prima manifattura al mondo e hanno delle competenze straordinarie. Ieri, pensate, ne parlava un'astronauta afroamericana, i cui genitori per via della segregazione razziale non hanno potuto studiare, che invece è un PhD, insegna all'università ed è una divulgatrice scientifica famosa in tutti gli Stati Uniti, perché racconta soprattutto alle ragazze l'importanza delle competenze tecniche, delle competenze digitali, delle competenze scientifiche. Che cosa ci vuole dire Nation at Risk? Che fin quando non ci rendiamo conto che stiamo sbagliando a non considerare l'education centrale nel dibattito interno di questo paese, continueremo ad essere una nazione a rischio. E non è il tema di sapere quali sono le tecnologie che arriveranno e non arriveranno. 10 anni dopo Nation at Risk, Bill Clinton ha rimesso insieme i cervelloni americani e le ha detto: ditemi tra 5 anni quali saranno le nuove tecnologie che cambieranno il mondo. E nessuno di quei cervelloni ha risposto internet. 1993, dopo 5 anni, internet è esploso e adesso ha cambiato la vita a tutti noi. Quindi focalizzare il dibattito su quali saranno le tecnologie è molto difficile, abbiamo visto anche i numeri sul lavoro, sono difficili da fare nelle proiezioni di lungo-medio periodo. Una cosa che possiamo fare adesso è mettere al centro il tema della formazione e delle competenze. Questo è il libro che ieri è stato raccontato dallo scrittore indiano. In India hanno 26 medaglie olimpiche, l'India ha più di 1 miliardo di abitanti, e 26 medaglie olimpiche nella storia dell'India, 100 invece la Cina soltanto a Pechino 2008, perché loro, diceva ieri il nostro amico indiano, sono tutti proiettati a diventare ingegneri. In India diventi ingegnere, vuoi diventare ingegnere prima di voler diventare una persona. E non è una battuta, perché è veramente un'ossessione per quel paese che forse sforna i migliori ingegneri al mondo. Pensate che ogni anno l'India produce un numero di ingegneri che equivale a 2 volte la popolazione islandese, quindi invadono il mondo. E lui ci ha raccontato di come il loro problema adesso è che si stanno formando su competenze tecniche, soprattutto digitali, ma stanno perdendo tutta l'attenzione sulle competenze trasversali, sulle competenze manageriali, sul lavoro di squadra, eccetera. Quindi quando c'è stato il crash di WhatsApp hanno chiamato gli ingegneri indiani, però poi si sono resi conto che ok, ti risolvono il problema, ma poi difficilmente riescono a gestirlo nel medio-lungo periodo. E quindi in India è nato un dibattito altissimo, questo è un bestseller, un libro che parla di education, di paradossi di education, ed è tra i primi venduti in quello stato, perché il tema è diventato centrale. Non a caso Skills India nasce proprio per reimpostare il percorso di formazione sulle competenze di quel paese. Pensate che in India hanno un ministero, un ministro che è il ministro delle competenze, questo nome è molto strano. E il paese successivo, che è la Cina, nel 2016 ha fatto una cosa simile. Pensate che il ministro dell'istruzione, quindi il ministro dell'education cinese, ha pubblicato un documento nel 2016 partendo da questo dato: quali sono i 10 settori industriali che ci rendono i migliori al mondo. E allora adesso dobbiamo capire quali sono le persone che possono lavorare in questi settori industriali. La Cina punta a diventare il primo paese manifatturiero al mondo, il più avanzato dal punto di vista tecnologico, proprio grazie a questa, alla formazione di base che loro vogliono dare ai propri ragazzi. Quindi vado veloce sulla Finlandia, perché anche in Europa insomma qualcosa la possiamo dire dal punto di vista della centralità sulla formazione. In Finlandia succede una cosa che non succede in Italia: negli ultimi 20 anni mai nessuno si è permesso di riformare e controriformare i sistemi formativi. Adesso la Finlandia ha uno dei sistemi formativi migliori al mondo. Questi sono tutti esempi che cercano semplicemente di darvi un'indicazione, di darci un'indicazione. O ci mettiamo insieme e riportiamo l'education al centro dell'agenda politica, oppure tutta la discussione sulla formazione e sulle competenze va a rotoli. Finisco con l'ICT. Nei prossimi 3 anni abbiamo bisogno di 45.000 persone. Questa è la nostra proiezione su dati proprio Union Camere e ANPAL. Se non ci credete che gli imprenditori sono disperati da questo punto di vista, domani collegatevi alle 7.45 su RTL 102.5. Abbiamo una trasmissione con RTL, si chiama Il Post in Fabbrica, e ogni settimana va un imprenditore disperato che non trova delle competenze per la propria azienda. Domani ci va proprio un'azienda informatica che ha bisogno con urgenza di 12 softwareisti, e va in radio, quindi va in una radio generalista per i veri normal people, a pregare i ragazzi a mandare il curriculum sperando di trovare queste persone, altrimenti perdono le loro commesse. Quindi il rischio di non avere delle persone nelle nostre imprese e il rischio di non essere ancora la seconda potenza manifatturiera in Italia è molto importante. E chiudo semplicemente con un altro, non mi prendete per il Vittorio Sgarbi della Confindustria, semplicemente un metodo. Questo è un quadro del 1500 in cui da un lato c'è Efesto sulla destra e Atena. Efesto rappresenta l'homo faber, la fabbrica, l'artigiano, quello che costruisce. E Atena che è completamente inorridita dal suo corteggiamento, no? La conoscenza che non ama il saper fare, il sapere è contro il saper fare. Nostro obiettivo, rimettendo la formazione al centro dell'agenda politica, è esattamente quello di far incontrare l'homo faber con la conoscenza. Grazie.
Grazie Alfonso, anche se preferivo la versione classica. Allora io, visto che siamo un po' lunghi, io chiederei subito al sottosegretario Claudio Cominardi di fare un suo commento. Sono usciti una serie di spunti molto interessanti. Io direi che il tema della formazione, di un certo tipo di formazione per ridurre il mismatch e per accompagnare il cambiamento, è stato un po' il tema più dibattuto. Allora, Claudio Cominardi, preferisci?
Prego. Grazie. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito, per questa iniziativa sicuramente lodevole, anche perché diciamo è al passo con i tempi, è il tema più mainstream e di attualità. E ringrazio tutti i presenti. Sì, rispetto a quello che è l'impatto delle nuove tecnologie, del processo di digitalizzazione,